Rifacciamo. Un saluto a tutti da Jack, Leone, Max e Cla di Elisir Podcast. Come state, ragazzi? Spero tutto bene.
Cla, che buonasera a tutti.
Cos'è questo Elisir Podcast?
È un podcast a 360 gradi dove si parla di tutto in maniera sempre neutra, possibilmente neutra, e dove appunto qua trattiamo tutto tutto. Stasera di cosa si parla, Jack?
Stasera torniamo su Flashback, la storia dei videogiochi. La prima puntata che potete recuperare parlava delle origini di come questi esperimenti elettronici sono trasformati in giochi elettronici. Ma eravamo appena all'inizio, abbiamo visto la prima generazione con la storia dell'Atari, il boom e le altre console dell'epoca, il Magnavox Odyssey, il Coleco Telstar e ovviamente l'Atari Home Pong, dove abbiamo visto miliardi di modi per giocare a Pong e credere di avere un Pong diverso dagli altri. Ti ricordi, no?
Io avrò anche la nausea di vedere Pong.
E stasera non vediamo più Pong, andiamo oltre. Stasera andiamo al grande boom e poi alla bolla esplosa della tragica storia dei videogiochi. Ovviamente con la terribile morte nell'82-83, che sappiamo che dopo l'82-83 non esistono più videogiochi, no? Mi sembra di... No, ci sarà... Avranno trovato l'escapage, vi assicuro che l'hanno trovato. Prima di tutto, effetto nostalgia. Cla, se vedi queste immagini, se vuoi anche descriverle per noi, cosa vedi in queste immagini?
Allora, vediamo un po' le immagini. Sono dei cabinati. Per chi non vedrà, vedrà dei... Vi descrivo dei cabinati dove c'erano i primi giochi arcade e si mettevano i gettoni all'interno. Ora non so, mi sa 200 lire, non so.
Bisognava infilare qualcosa lire dentro per farli partire. Quindi,
infatti. Esatto, sì, beh, i soldi, certo.
Soldi, ovviamente i soldi, ovviamente i soldi.
Esatto. Ecco,
vediamo un track and field, che è il gioco delle Olimpiadi, quello di atletica, Donkey Kong, i classici Pac-Man, qualcosa del 1942. Ce ne sono tanti, guarda quanto sono belli. Alla fine erano tutti così. Tu entravi in questa sala, immagini questa sala, io l'ho sentita descrivere così da filmati d'epoca, e dicevano che era una sala piena di gente sudata, che stava lì per tipo 8 ore a giocare, e c'era un odore, appena entravi in queste sale c'era un odore,
che bello.
Senti come puzza, veramente, senti come puzza, e cioè è la sala giochi, e a quel punto, in mezzo a quel delicatissimo odore, c'era la passione dei giochi, gente con gli occhiali spessissimi, che faceva una gara che aveva gli occhiali più spessi, che giocavano, un sacco di gente sui 14, 18 anni, 19 già, che sta roba, sono troppo grande io per i videogiochi, troppo grande, però dopo i 18, 16 anni dell'epoca sono diventati poi i 30 anni, 40 anni fanatici delle sale giochi che ci sono ancora oggi, quindi in ogni caso non è una cattiva descrizione, voglio dire, c'è stato un grande amore per i videogiochi e poi ai tempi c'erano le polemiche, i videogiochi fanno male alla salute, fanno rimbambire i giovani, cioè le classiche cose, non so se hai mai sentito queste cose mediatiche anche da noi in Italia quando ne parlano in TV.
Sì, le ho sentite anche adesso, non è che ora si sentono ste robe, e si aggiunge a i videogiochi sono violenti, si aggiunge a i giochi sono poco educativi, quindi si aggiunge a questa roba qui.
Sì. Quando ci sono anche giochi educativi, pensa che te, che hanno fatto un gioco di Mario che insegna la matematica ai bambini, sì. Sono anche delle cose, i giochi della Nintendo, quelli là che ti insegnavano a diventare più intelligente, quelli con i quiz, le domande di logica, ce n'era uno che ha avuto un successone di un certo dottore giapponese, che le parlavano come se fosse un genio assoluto, ma sti giochi non te, che ti rendevano più intelligente, ma neanche ti rendono più scemo, neanche quello, secondo me è proprio...
è il gioco del dottore, scusa.
Il gioco di sto dottore qua, comunque sia... No, un dottore giapponese, non mi ricordo
come si chiama. È il gioco del dottore, quello che si faceva con le ragazze, no?
No, non quello.
Ah, non è quello.
Purtroppo non quello. Non è quello. E un'altra cosa che ho visto, che oggi cercano di ricostruire i cabinati anni 80, sono un po' diversi, sono un po' più fighi i cabinati di oggi ispirati, perché vedi... guarda che luci, tutto neon. Beh, è chiaro che sono moderni questi, è chiaro che sono moderni. Non erano veramente così gli anni 80.
No, ma va, erano tutti scassati quelli, io mi ricordo quelli delle sala giochi.
Il calcio balilla ci sta, io gli ripeto, il calcio balilla ci sta benissimo, perché il calcio balilla ci si abbina sempre bene, vai lì, calcio balilla. Anche se in realtà io so che all'epoca c'era il flipper, io so che i flipper andavano di pari passo con i cabinati arcade, i collezioni, ci sono ancora oggi collezionisti di arcade che collezionano anche flipper, e c'è una grande esperienza, ci sono persone veramente esperte sui flipper che sono usciti nel 1982, i flipper usciti nel 1983, perché il flipper era un fenomeno sociale, non era il classico tutto sempre uguale che butti su, ne creavano di molto diversi. Io non so se ti ricordi quei vecchi Windows che intanto uscivano, questi flipper di Windows che erano già preinstallati.
Pinball, sì.
Pinball, sì, flipper,
sì, sì. Pinball, sì, sì, sì. C'era anche, io mi ricordo che a scuola giocavamo a pinball, quello nel 95, Windows 95, sì. Quindi c'era.
Era bello, però dico, rappresenta un'epoca che non c'è più, rappresenta un'epoca veramente passata, però è un'epoca che noi ricordiamo con molto piacere, con molto affetto, anche se purtroppo non ho avuto modo di viverla in prima persona, quest'epoca, il boom delle sale. Il boom mio è arrivato ormai fine anni 80, quando ormai c'erano ancora le sale giochi, inizio anni 90 c'erano ancora le sale giochi, ma non erano più quelle che conoscevano gli americani ai tempi d'oro, diciamo, era già 10 anni dopo, perché ormai iniziavano ad arrivare le console da casa e sono andate leggermente in declino, però vabbè, bellissime esperienze, non so se sei mai stato in un bowling, sala giochi, dove si giocava tipo i giochi di guida.
Sì, no, io ho visto l'ultima parte, quando nel Luna Park c'erano la sezione sala giochi, mi sono visto l'ultimo periodo, che era ormai quello finale, perché ormai non se le filava più nessuno, perché erano tutti con la console, e poi anche lì nella zona Porto Antico c'era una sala giochi dove c'erano proprio gli ultimi cabinati, tipo House of the Dead, che era in realtà per arcade e anche per Dreamcast, ma poi l'avevano messo anche per cabinati. C'erano quelli che sparavi, i Bresi. Te che non c'era, c'era il gioco di Vre, c'era Crazy Taxi. C'era un Rival School buttato lì, selvatico, cioè, quindi sono arrivato alla fine io dei cabinati, perché poi ha chiuso poco dopo.
Sì, comunque sia, praticamente considerate che c'è stato un cambio generazionale, un leggero cambio generazionale, non è stato proprio avvertito tantissimo, verso la fine degli anni 70, dove praticamente a metà più che altro, anni 70, è arrivata la seconda generazione di console, dopo quella che abbiamo detto, tipo Maniac Vox, Odyssey e gli altri, Coleco Telstar, ci sono arrivati altre roba seria, e uno di questi, che è uscita negli USA nel novembre 1976, è il Fairchild Channel F, che probabilmente non conoscerai dal nome, essendo una roba molto 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 americana, tant'è che non... Ciao Andre, benvenuto.
Buonasera.
In questo flashback, la storia dei videogiochi, voglio farvi vedere com'era, così classe, vuoi descrivercelo e dirci il tuo parere su questa bellissima console, va che controller.
Sì, allora, questa qua me la sono persa in realtà, sembra una segreteria, con sì, due controller.
Vieni 1, 2, 3, 4, sai le centraline?
Siamo dei centralini con due controllers tipo Willy U, sì. Nera, e sembra veramente una segreteria telefonica, non so.
Sì, comunque mi piace questo, inserisci la cartuccia, mi dà l'impressione di essere una di quelle tipo la macchina della verità, che se ci inserisci la mano dentro te la mangia, sai com'è, quelle cose
quindi assurde. Non la vuoi mettere, quindi
no,
vuoi
non
mettere.
Voglio mettere la mano dentro nello slot delle cartucce, c'è troppo spazio, ci sarà veramente un mostro lì dentro sicuramente. E questa qui è la console che ha aperto, intanto salutiamo anche Paola, che è passata per
la Paola, buonasera.
Grazie Paola. Dicevo, questa qui è la console che ha aperto la seconda generazione, quindi veramente storica, e il prezzo costava $169.95, che equivarrebbe ai $773 di oggi.
Mamma oggi, mia!
Cioè, immaginati, ma quanto costa questa console? Solo $773. Cioè, ma insomma,
ma anche il Dreamcast, cavolo, costò, quando arrivo qui, $1,000,000, delle vecchie lire.
Sì, comunque sia, il fatto che questa console non ha avuto un successo, ha venduto soltanto 350.000 unità, e poi la Fairchild ha venduto la tecnologia alla Zircon International nel 79, quindi in pratica, e poi è stato il sistema, ha perso continuità nell'83, insomma, non è andata proprio benissimo, non è stato un grande debutto. E cosa aveva? No. La cartuccia, la leggendaria cartuccia, ormai tutti avevano cartuccia, ai tempi non pensavi a un'alternativa alla cartuccia. Sì, c'era forse il floppy disk, ma le cassette, ma generalmente si andava a cartuccia. Mettevi cartuccia, andava dentro. E cosa aveva di speciale? Una CPU da 1,7 mega. da brividi, no? 1,7 mega. Aveva 8 colori. Otto colori simultanei addirittura, ma che roba, incredibile. E un singolo sprite, quindi tipo esserci solamente uno sprite sullo schermo. Vabbè, comunque sia, dai, era quello che era. Quella che invece ha avuto successo, è che, secondo me, è la signora della seconda generazione, è l'Atari VCS 2600, il famoso 2006, l'Atari 2600, che è uscito negli USA nel settembre del 77 e in Europa nel 1978. In Giappone è uscito nell'83, così se lo sono dimenticato, ma facciamo finta di nulla. Adesso lo mandiamo a Cla a descriverlo, che adesso vediamo una bellissima immagine.
Esatto.
Di questo iconico 2600, vi assicuro che fra l'altro è fatto di legno. È incredibile, legno.
Sì, ecco. Questa qua la conosco, è sempre nera, quindi è sempre nera con la cartuccia messa da mettere, con delle manopole, due a sinistra e due a destra, con un joypad col tastino, un po' complesso secondo me anche da usare, però tutto sommato interessante.
Sì, in realtà quel pulsante lì è il reattore nucleare che
fa. Sì, era quello che hanno usato a Chernobyl.
Il pulsante rosso, no, quello a Chernobyl, no, lì non doveva succedere.
Però, dici che lì
nella guerra fredda, se premevi quel pulsantino rosso, distruggevi la nazione rivale, una cosa del genere.
Esatto, bisogna chiedere ai russi per questo. Dai, nel
caso. I russi, non l'hanno usata ai tempi, Comunque sia, ma i joystick sono i classici, anche se io conosco di più i joystick a due pulsanti più che uno solo, però è un classico, alla fine è una bella console, non è una console brutta, voglio dire, questa qui è una console molto molto più moderna. Intanto salutiamo Frutto Libero, ciao. Tanto noi stiamo parlando dell'Atari 2600, che a fine anni 70 ha avuto un successone, la popolarità è anche arrivata in Europa, quindi mica male. E ha avuto successo grazie a giochi come il primo gioco, la Killer App, quindi la cosa che fa vendere il gioco era Space Invaders.
Cavolo! E poi è passato sul 3310 poi.
sì, esatto. Che ovviamente Space Invaders, sto cercando l'alternativa di farvi vedere come funziona, perché queste cose non credo di riuscire a farlo, partire. Ma se riesco, vi do un esempio di questa killer app che nelle fine anni 70 tutti volevano giocarlo.
Pensa un po'.
3310. Conosco l'Atari, l'Atari, questa qui era...
Perché tutti si spaccavano con Space Invaders allora.
Sì, Nokia 3310 ce l'avevo anch'io.
Usavo, cavolo.
Oh, ok, bene, posso condividerlo. Momenti storici di gaming, come vedete, i computer moderni non hanno problemi a reggere questa console che ai tempi costava più di €500 di sicuro. Come si fa a dire? Ok, cos'è?
Ma cos'è? Oh, attenzione, in live ci stiamo mettendo a giocare a Space Invaders, ragazzi. Quindi vado a descrizione, quindi. La descrizione dice che sta tentando con alterne fortune eliminare gli alieni. Cos'erano quella roba lì? Cos'erano quelli? Alieni, non so.
Sono alieni, è un grande complotto. È
complotto, e bisogna stare attenti che non ti distruggano il muro, quello protettivo verde. Ecco.
Oh, cavolo, cosa succede se distruggono il muro verde? No, game over, è andata. Abbiamo visto un fallimento in diretta.
Ecco. Il fallimento in diretta, quindi perfetto, già finito.
Comunque sì,
esatto.
Sì. Comunque sia, la cosa bella dell'Atari è che oltre alla cartuccia c'aveva anche le cassette, quindi cassette attraverso un sistema third party. E qual è stato il gioco più venduto per Atari 2600?
Boh, Pac-Man, no.
Pac-Man, esatto.
Pac-Man, a caso l'ho tirato, a caso.
No, non è a caso, ha venduto 7
milioni. No, io l'ho tirato a caso,
ma ci hai preso. Comunque, attenzione, costava l'equivalente di $850 moderni.
Mamma mia, oh.
Quindi $199 all'epoca, prima che ci fosse la svalutazione.
Ma magari adesso vale ancora di più, perché i collezionisti, ragazzi, si distruggerebbero,
Si distruggerebbero, sì. Ma cos'ha di speciale? 128 colori in America, in Europa solo 104 colori, ma sinceramente rispetto agli 8 colori che c'erano prima.
Beh, è tanta roba, dici.
Datemene pure 104 che sono contento lo stesso.
Esatto. Ma scusa, ma perché in Europa di meno colori? Cosa siamo? Figli nessuno?
La conversione televisiva. Ti spiego. NTSC, che è americano... Sì. Viaggia a 60 Hz la conversione su schermo, mentre PAL, che è Europa e anche Oceania, viaggia a 50 Hz. Questo problema l'abbiamo avuto sia su PlayStation 1 che ai tempi della PlayStation 2. Hanno iniziato a risolverlo verso la fine, quando iniziavano a uscire le TV LCD che supportavano i 60 Hz.
Ah sì, quindi, mi ricordo, sì, mi ricordo. Quindi,
però quei vecchi tubi catodici, i vecchi CRT, erano costretti ad avere questo, e quindi in pratica c'era una perdita di qualità, e non so se hai mai giocato dei giochi in Europa che avevano le bande nere, le cosiddette bande
sì,
nere.
Sì.
Final Fantasy X aveva le bande nere.
Sì, mi ricordo, sì, mi ricordo. Ma anche quelli che compravo alle bancarelle dal signore che me li vendeva in bianco e nero, penso che fossero leggermente... Mm-hmm. Poco puliti.
Sì. Ricordiamoci una CPU 8 bit, leggendaria CPU 8 bit, CPU pazzesca.
8 bit proprio.
Ma non stiamo insultando, in realtà è una cosa buona.
No, no, ma è incredibile dell'evoluzione dei giochi, perché ora 8 bit manca una fotografia, cioè neanche una foto su Google è 8 bit.
Sì. Considerate che ad esempio i giochi che hanno avuto successo erano Asteroids, Space Invaders, Pac-Man è un capolavoro, non avete mai giocato Pac-Man, è un vero e proprio classico, della storia dei videogiochi. Siete questo affezionato di cibo che mangia, e l'idea è che Pac-Man era nato come una fetta di torta, togliendo un pezzo di torta ti viene fuori Pac-Man. Hanno creato così. Pizza, anche torta, ma anche pizza.
Pizza o torta?
Entrambe le cose, quando gli togli una fetta...
E poi non avevano messo la moglie anche di Pac-Man, no? O no?
Ah, Mercy Pac-Man, grandonna, vedete, la salutiamo.
Quella lì col quella lì con, come si dice, col coso in testa, col fiocco?
Sì, era lei.
Ma che disastro.
Vabbè, disastro. Però aveva il suo fascino, signor Pac-Man. Che parlato dicono che come gioco fosse pure migliore Mercy Pac-Man, perché Pac-Man... aveva dei leggeri bug che se tu andavi troppo avanti sclerava malissimo, sclerava veramente male. Ciao Kevin!
Buonasera Kevin!
Stiamo parlando ovviamente di videogiochi, e condividerò per voi una vera e propria leggenda, sperando che non ci sia casino col suono.
Oddio, Pac-Man!
Eh sì! No, non
ho capito, vai!
Ma come cavolo? Ma io sono scarso,
Sì, vediamo Jack che sta tentando di giocare a questo gioco. Per adesso se la... Ecco!
No,
no, di qua ecco ha già fatto.
Arrivano i giri, scappiamo!
Ma cos'è? È arrivata l'ambulanza.
Più o meno, ecco.
Anche ora ci ho perso dentro su Pac-Man, ma anch'io, però sai, allora... Allora... Mi pare i fantasmi di Pac-Man si muovessero seguendo degli schemi.
Sì, mentre
Mr. Pac-Man no, avevano una coincidenza che piaceva di più giocare. Sì, è vero.
Direi che sembra facile, ma non è. Ah sì, volevi mangiarmi, Perfetto, come vedete
i test che si fanno.
Non vogliono mangiare. Adesso scappano loro. Qua sei fregato. Ti beccano prima o poi.
Ale.
Abbiamo ancora una chance. Via. Comunque è veramente bello a livello estetico. Pac-Man.
Sì, no, vabbè. Ma a livello estetico, guarda, secondo me si può ancora giocare. Secondo me ancora giocare. Credo di non aver mai finito un Pac-Man. Ma finito neanche io, forse. Forse Jack sì. Ci dicono dalla regia.
Non credo
di aver finito un Pac. Tu l'hai finito Pac-Man?
Ho finito quello che c'era praticamente su PlayStation 1, quello, il gioco di Pac-Man, quello tridimensionale.
Ah, sì, quello anch'io, sì.
Perché dice, ma sto gioco è difficile, fa provare. No, siamo riusciti. Non c'entrava nulla con quei Pac-Man vecchi, comunque. È un gioco.
No, ma non è facile per nulla,
Sì. Sì, infatti, questo è il messaggio che ho letto prima, dei fantasmi, giustamente. Ah, mi mangiavano sempre. Ma quelli mangiano sempre, quelli c'hanno fame, sti fantasmi. La vendetta certo. È quando sei tu a mangiare loro. È una cosa geniale, secondo me, di quel gioco. E comunque abbiamo visto che praticamente questi sono stati i giochi più classici dell'Atari, che hanno portato un grande successo, e non possiamo dimenticare Pitfall, il primo adventure game della storia. Riesco a farvi vedere qualcosa, questo non ve lo trovo online, anche perché sinceramente con quelle musiche là mi fanno venire l'angoscia, quelle musiche che aveva Pitfall. Se vuoi descrivere un'immagine, là,
prego, vediamo un po'.
Faccio subito la
andiamo a descrivere tutto, vediamo. Vedi un po'. Questo. Oddio! Insomma, è una roba abbastanza indefinita, è una roba verde.
No, è un tizio che salta la
lana
per evitare le trappole.
Ah, ok, vedi, io non riuscivo...
Come vedi, c'è una trappola, se cadi sotto ci sono gli scorpioni che ti divorano. E questo qui deve superare Pitfall, appunto, delle trappole per riuscire a evitare i nemici. È il primo adventure game, prima di Zelda, prima di tanti capolavori. C'è stato
quindi Pitfall. È il precursore di Zelda, mi stai dicendo. Ma quello.
Non ci assomiglia per niente, comunque sì. Cioè, in realtà l'avevano parodizzato in Marvel La Grande Alleanza. Non so se ricordi che c'era a livello arcade, il livello di arcade.
Non mi ricordo.
Che praticamente ti faceva giocare a Pitfall, visto che comunque la casa...
Ci chiedono se è la versione povera di Crash.
sì, è la versione... però bisogna ricordarsi che all'epoca non esisteva nulla del genere, quindi ai tempi piaceva. Oggi sinceramente ci imprecheremmo sopra a giochi del simile, oggi ci imprecheremmo sopra.
Sì, però, già imprechiamo con Crash, figurati con questo.
Se immaginate comunque tutti questi colori, ti sembra di vedere una foresta con tanta fantasia, ti sembra di vedere
una foresta. Con molta fantasia e forse anche l'assunzione di acidi o di farmaci.
Anche perché poi c'è stato il boom dei film tipo Indiana Jones, quindi in pratica la gente sognava di fare l'avventuriero, poi immaginate che la maggior parte dei giocatori erano bambini di 10 anni, quindi non è che se voi vedete anche le immagini d'epoca, le pubblicità, voi vedete sempre bambini piccoli, perché appunto era una cosa, una convinzione che i videogiochi erano un prodotto per bambini piccoli, una convinzione passata. Guardate, io mi ricordo che già ai tempi della Play 1 ancora la pensavano ancora sta cosa, che i videogiochi fossero per bambini. Cioè, oddio, quando giocavo Mortal Kombat Trilogy non era tanto per bambini.
Ma mica tanto per bambini, infatti. Ma vabbè, ma tu Mortal Kombat hai fatto l'esempio, ma in realtà c'era già da Sega Saturn Mortal Kombat, che era già aggressivo già di suo, perché io mi ricordo che vedevo già colonne vertebrali già sul Sega Saturn.
L'hanno portato in tribunale, l'hanno proprio portato in tribunale i produttori, hanno detto se sto gioco è malvagio, gli hanno chiesto se va contro la Bibbia. No, ma che c'entra la Bibbia? Che c'entra? Queste cose, le classiche cose, incredibile. Io so che comunque di Mortal Kombat so che avevano fatto una conversione gli stessi che poi hanno creato Doom, quindi insomma dei geni che avevano portato su PC, dei geni, io dico veramente Ed Boon è quello di Mortal Kombat, comunque sì, hanno fatto delle cose incredibili. E poi hanno fatto diverse versioni dell'Atari, che non c'è solo la 2600, c'è anche la 2800, vi faccio giusto vedere come sono fatte, se volete vedere. Io non noto differenze perché sono io che non capisco che differenza c'è. Ma Tecla magari mi dice, ma queste fasce.
Ma insomma, è diversa la forma. Ma
è la Japan,
c'è Select, Joypad, Paddle.
Sì, Expert.
Anche questa, cioè, sta qua sembra una pushette, sembra una borsa.
Sì, una borsella.
È una borsetta questa.
La regali alla tua signora. Poi abbiamo la versione VCS, Video Arcade, la Telegames, incredibile, non c'è neanche scritto Atari.
Ah, sopra. Questa la conosco bene, questa.
Ah, veramente?
Sì, sì, sì. Ci sono tre manopole, a destra e a sinistra, con un colore marrone che sembra legno, e poi nera, la solita versione nera.
No, è proprio in legno, per quello che costava così tanto. È proprio legno vero, incredibile. E vedete che c'è anche il selettore dell'abilità del giocatore a sinistra e a destra, chi è esperto, chi è novizio, chi non ha mai giocato ai videogiochi, game select, insomma, ne avete quante cose che ci sono, eh. E poi abbiamo l'All Black, la mitica Atari tutta scura, incredibile, non aveva
tutta
neanche
tutta nera.
E poi abbiamo, sì, è molto sub colorata, un solo colore.
Sì.
Abbiamo la versione a costo ridotto, chiamata 2600 Junior, perché ti deve uccidere con questo logo che ti cava via gli occhi, sto logo qua, è incredibile, veramente.
Il logo, sinceramente, è tutto colorato, così a mo' di arcobaleno, mi lascia un po' perplesso, però vabbè, si parla di anni fa, magari, sai, c'era uno scopo. Sì.
No, se lo scopo era farti vedere, guarda, i colori,
figo.
Mamma mia, mai visto tanti colori così in una console. E si commuoveva.
Ma una volta al posto...
Non ci sono, ma certo che ci sei, Pierre Grande Geruxian.
Ma al posto della collezione di farfalle ti facevano vedere l'Atari?
Ma guarda, raga, vi devo salutare. Ci vediamo. Va bene, Paola, grazie, ciao, buona serata. In realtà, questa è proprio storia profonda dei videogiochi. Stiamo parlando di fine anni 70. Con i grandi successoni, attenzione, ricordiamo fra l'altro la versione Sears, quella che hai visto prima, quella Video Arcade, sono usciti giochi leggendari che tu conosci benissimo come Steeplechase, Stellar Track e Submarine Commander, che non hanno neanche una pagina wiki, quindi... ci stiamo avvicinando, ma al momento ancora un pochettino di gioia. Oggi la vogliamo veramente chiudere in tragedia la puntata di oggi. Prima della tragedia, un po' di allegria. Facciamo vedere che con soltanto gli equivalenti di oggi, $850, potevi portarti a casa Atari 2006.
Cioè, praticamente 2006. Ci dovevi ipotecare la casa, praticamente.
Sì, sì. E non ci giocavi tu, perché degli adulti non ci giocavano, giocavi i bambini 5 anni, 6 anni, quindi non potevi neanche giocare, tu ci spendevi sti soldi, e poi guardavi tuo figlio che non capiva neanche come si giocava, e dice, cos'è? Basta Pong! Lo sognavano anche di notte, basta Pong! Basta. Perché veramente...
Ma in effetti basta Pong davvero, perché... Cioè...
Perché è incredibile, ma queste qui, alcune di queste, avevano esclusiva del Pong, incredibile, non ancora esclusiva. Cioè, 10 anni dopo, avevano esclusiva del Pong, una cosa incredibile. È un incubo sta cosa, è un incubo.
Tanto che c'è gente che ci gioca ancora a Pong, quindi...
Ricordiamoci che fra l'altro la cosa bella è che molti di questi giochi venivano dagli arcade e portavano gli arcade e li portavi in casa tua. E quindi era la sensazione di avere come un cabinato dentro casa tua, ma ridotto in una cartuccia. Non è la stessa cosa, ovviamente, però non è affatto male. Ad esempio abbiamo Dig Dug, che è un gioco puzzle, voglio dire, se riesco a trovarvi qualcosa, Dig Dug, si è scritto, è un gioco veramente bizzarro, dove devi scavare, e esistono 3 miliardi di cloni di sto gioco, tipo quei Bomberman un po' strambi, che erano usciti qualche anno dopo. Ce l'ho per voi, sperando che non ci sia del volume alto, ce l'ho per voi.
Vediamo un po' adesso, cosa fa. Andiamo con le fasi dimostrative oggi.
Dimostrative. Giochiamo a Dig Dug per voi. Ma io mi diverto anche. Il bello è quello che voi penserete, ma questo poveraccio lo fa per la scienza. No, lo faccio perché mi diverto.
No, ma lo facciamo anche per chi ci osserva. Magari vi facciamo anche vedere e io magari vi descrivo anche.
Sì.
Dig Dug, vediamo. Tanto bella anche la scritta, un giocatore, due giocatori. Quindi... Si apre con un livello, oddio, sembra uno che scava la terra, sembra uno di quelli che scavano la terra.
È un puffo,
sì, è vero, cioè è blu-bianco, sembra il grande puffo fake. Sembra un grande puffo fake, non capisco cosa deve fare. Deve scavare?
Deve scavarsi la sua lapide.
Come la lapide?
Sì, deve scavarsi la sua lapide.
Ah, così. Vabbè, lui se la scavava negli anni 80, noi ce la scaveremo tra poco.
Probabilmente dove devo distruggere minerali, penso. No, sono morto. Che tragedia.
Ah, perché tu devi evitarti quelli là.
Devi evitare i nemici, sì, ti vogliono fare del male.
Ah.
È proprio il massimo.
Ah.
Bello che posso rimanere fermo, quindi non ho il problema di Pac-Man. Ok?
Ah.
Quindi niente. Ah, niente.
Ti devi evitare quelli. Vedi? No, ma ti hanno preso da dietro.
Succede, dai.
Vabbè, suona male, però in realtà è... Cioè, suona male sta roba, però.
Ma sì, e non so neanche quando finisce il livello, quindi non so quanto devo scavare veramente.
Ma è la prima volta che li stai provando, oppure...
Big Dad sì, avevo giocato un gioco clone tempi un pochettino meglio, tempi del Commodore C64.
Uh-huh.
Non mi ricordo come si chiamava, ma era fatto molto meglio, lì prendevi i minerali, era fatto veramente...
Ah, va bene, una cosa diversa.
Sì, era un po' diverso, sì. Infatti non ho capito esattamente cosa sto facendo e perché lo sto facendo, ma sto scavando.
Perché lo stai facendo, non lo
comunque
so.
Comunque questo è considerato un gioco labirinti, quindi immaginatevi uno dei precursori dei giochi moderni.
Quello?
Sì, questo qui. Il mitico Dig Dug. Cioè, era popolare ai tempi, era popolare, la gente se ne comprava. Oh mio Dio, c'ho Dig Dug. E devo notare, fra l'altro, che visto che produrre codice non era una cosa complicata, questa la devo dire, non so come dirla, con che parole dirle, che una compagnia chiamata Mystica produceva giochi per adulti su Atari.
In che senso?
Nel senso che produceva giochi dove mostravano delle nudità.
Quindi usavano usavano questo per far vedere robe brutte.
Sì, uno di questi era anche molto offensivo, non dirò il nome del gioco, ma è famoso perché mostrava il generale Custer che faceva brutte cose, ma veramente brutte, a native americane, e ovviamente sto gioco, giustamente, Atari ha denunciato la casa che ha fatto sto gioco. Era troppo.
Ovviamente
vederlo oggi...
A me verrebbe da ridere, però
potete capire che a livello simbolico è una cosa sbagliatissima, una cosa sbagliatissima, chiaramente. Ma se si guarda la morale, ma ai tempi intanto ha vinto Atari questa casa qua.
Ha vinto Atari,
non poteva farla sta cosa, la casa, non poteva farla la mistica, non poteva fare queste cose, era un po' troppo.
Ma esiste ancora questa casa?
Chiamata Mistica?
Sì.
No! Direi che li hanno però vedo che ci sono delle parodie anche di beat'em up, praticamente, quindi di picchiaduro d'epoca. Ci sono delle parodie, però fanno altre cose praticamente in questi giochi.
Fanno altre cose, oddio.
Non ho mai approfondito, quindi assolutamente non conosco di preciso come funziona. No, posso
potrebbero
dire
essere
che,
cose brutte, diciamo.
Sì, potrebbero essere cose molto brutte. E ricordiamoci che la grande esclusiva di questo Atari fu un certo gioco chiamato E.T. l'Extraterrestre.
No!
Ne parleremo dopo, perché questo gioco qua ha causato più danni di quanto si possa immaginare. Ricordiamoci che c'era anche una cover di Breakout su Atari. Una bellissima cover di Breakout. Breakout, cavolo, ma la conoscete, Breakout? Sì, non lo gioco, però è veramente uno dei giochi più classici. Magari lo conoscete come altri nomi, tipo Arkanoid, così, però c'è sempre Breakout. È questo qua, praticamente, quello che devi colpire.
Ah, sì, lo conosco.
Lo conosco come Arkanoid, chiaramente. Con quel nome.
Ah, sì, ho presente.
Però è Breakout, il vecchio classico Atari Breakout. È questo, è carino, come vedete tanti bei colori, dici cavolo. E poi è un vero classico, c'è uno di quei giochi che proprio ti rilassano ancora oggi. Se non sapete cosa fare, avete 5 minuti liberi, potete provarlo e divertirvi anche voi con Breakout, veramente eccezionale.
Potrebbe essere una buona cosa.
Sì, e poi le cartucce erano di solito, tendevano a essere cartucce 8K, quindi 8000, e poi ci hanno creato delle cartucce a 16K, e addirittura nel 1990 Fatal Run arrivava fino a 32K, quindi delle cartucce veramente che costavano, cioè erano proprio cartucce costose da produrre. Io non so se poi le vendevano al solito prezzo, ma cavolo, incredibile, ragazzi, è una console eccellente. Immaginatevi che portare a casa un frammento dell'emozione di un arcade, cioè questo è lo scopo di queste console era di portarsi a casa un po' di questo arcade. L'arcade
anche della Mistica?
No, la Mistica! Praticamente penso che pochi conoscessero l'esistenza di quei giochi all'epoca. È più famosa per la causa che gli ha fatto Atari, che non sa come l'ha detto, ma sai che stanno usando le tue console per farci dei giochi che sono offensivi verso le minoranze? Non va mica bene questa cosa, non va mica bene.
Poi no. Ma sì che va bene, dai.
Sì, e ovviamente la cosa bella è che fanno vedere come le copertine, tu guarda le copertine, erano fatte per farti credere che avessero una grafica bellissima. Questo qui è uno dei giochi, guarda. Combat Video Game Computer System. Guarda, guarda che grafica, bellissima. Cioè, te l'immagini. Ma non era vera sta grafica, solo la copertina che era così.
Sì, magari fosse stata così, magari neanche adesso le sono fatte robe.
Sì, poi ti dice 27 videogiochi in uno, Tank Pong, Biplane, Invisible Tank, ovvero che era armato invisibile, Jet Fighter, Two Players, mamma mia. Cioè, pensa che roba, ti dice, oh mio Dio, c'ha 27 giochi in uno con questo. Poi il gioco, adesso ho paura a vedere com'è,
è bene aver paura, avrei paura anch'io.
Sì. Sì, sì, hai visto che bella quella copertina, no? Adesso vuoi vedere com'è il gioco? Ricordi che
sì.
27 giochi, eh? Cioè, ti immaginerai che è una cosa simile, no?
Ecco. No, sinceramente no, perché mi immagino il peggio. Vediamo un po'. Allora, è molto diverso da quello che ho visto fino adesso. Ma non capisco, ci sono due carri armati proprio stilizzati che sembrano quelli del Monopoly, quelle pedine, che si devono, immagino, sparare uno con l'altro.
Sì, è ovvio.
Basta, non è che c'è altro da dire, sono le barriere.
È realistica la copertina, secondo te?
Proprio, guarda, proprio no, è di come io che sono un modello, proprio no.
Molto molto belli, guarda. Anche qua vedi, questo qui è il gioco con i Jet Fighter, sempre all'interno del gioco Combat, ma che bello, eh? Visto che roba,
bellissimo, proprio realistici,
stilizzati, lo so, voglio dire, il problema è che appunto all'epoca volevano, ciao Coin, benvenuto, volevano farci credere che erano i giochi perfetti all'epoca, dalla copertina, poi li giocavi e ci rimanevi un po' male,
ma un po' male, un po',
sì. Comunque sia, nel frattempo, quando ha avuto successo l'Atari, tutti sono gettati. Ad esempio, tu la conosci Belli, no.
No, conosco Belli to Belli Suplex. Ma...
Magari, Belli Astrocade è una console della Belli Technologies che costava l'equivalente attuale di $1,280.
Cioè,
costava tantissimo, quindi veramente non aveva niente di buono, ma in compenso aveva il prezzo alto, quindi veramente, e guarda che roba, non ti sembra una pistola da western, guarda questo controllo,
sinceramente
comunque va bene,
sembra uno di quei telecomandi per azionare della dinamita da lontano.
Sì, è vero, ci sta, quindi anche queste andavano bene per la guerra fredda. Guarda quanti pulsanti, tutte le segreterie telefoniche che vuoi.
Era la console di Chernobyl?
Al prezzo di $1,280, mi raccomando, equivalenti oggi, ovviamente. Quindi veramente lo pagavi anche tanto, non era proprio neanche poco.
Ma
cosa aveva di buono? Niente, in realtà niente. È subito uscita dal mercato, è andata un disastro, e hanno venduto pochissime console. Vedo che hanno venduto, non ci sono neanche i dati pubblici, e non c'è neanche un videogioco che ha venduto più degli altri. Un disastro. Così che hanno detto, visto che la gente sgancia i soldi, facciamo una cosa che costa tanto, così sganciano i soldi per noi. In realtà no, non l'hanno fatto, perché non aveva i giochi Atari, non aveva niente di speciale, non aveva nulla di veramente nuovo, innovativo, e niente. Però l'unica cosa interessante è che le cartucce erano programmate col codice BASIC. BASIC è un codice di programmazione, io ho programmato con Visual Basic, molto più avanti, e quindi in pratica era interessante. Se uno sapeva programmare in BASIC, poteva creare videogiochi per quella console.
Cioè, no.
Un buon programmatore poteva crearti un videogioco fatto da sé. Incredibile. E niente, il morale della storia è un normalissima console che non ha venduto niente. Poi
come tante altre.
è un disastro, però diciamo un vero disastro. E poi abbiamo il Magnavox Odyssey 2, vi avevo raccontato come il Magnavox Odyssey ha creato la storia delle console, ha creato la storia delle console. Noi andiamo al Magnavox Odyssey 2, dove possiamo vedere questa bellissima console descritta da Kla.
Allora, cioè, questa qua si chiama un telefono tutto grigio con i pulsanti, un tasto rosso bello grande in alto a destra, con due joypad, un tastino rosso a sinistra.
Così possono distruggere due nazioni contemporaneamente.
Ma infatti è pericolosamente simile a uno di quei telecomandi da sparare qualche mese.
Abbiamo anche QWERTY, la tastiera QWERTY, la classica
QWERTY, tastiera del cellulare. Abbiamo pericolosamente QWERTY. Quello. Sembra una calcolatrice, Cico.
Sembra bello una calcolatrice, qui. Mi sembra valido. Infatti, soppa bello, bello sì, assolutamente. No, ma a parte gli scherzi, aveva anche dei buoni giochi, devo dire. Infatti è considerata addirittura in una classifica di IGN la 21esima miglior console di sempre, in una lista di 25, quindi voglio dire, è considerata veramente bene. A parte tutto, in Europa è uscita prestissimo, è uscita prima da noi che dagli altri, orgoglio europeo, quindi in pratica. Il dicembre 1978, potete già giocarci. Costava più o meno quello che costerebbero oggi $710, quindi costava un bel po'. Era una memoria 64 bytes e una ROM a 1K. E aveva le cartucce, ovviamente, display della Intel, ovviamente, controller, aveva i joystick, ed è belloccia se la vedi su uno schermo, te la faccio vedere. Io, ragazzi, vi lascio, come accade spesso, poi connessione solo con tu. Vai tranquillo, non ti preoccupare, grazie per la compagnia.
È difficile quello che è, grazie per essere stata qui. Sì, cos'è sì, quella sì. Roba lì? Uno schermo. Cos'era uno schermo quello?
No, stavo cercando di condividere, ma si era chiuso, va bene. E questo qui è uno schermo, sì. Guardala come era in azione.
Bello, oddio, però ha una sua bellezza, comunque, com'è.
Sì, ha un controller costruito dentro di 9 pollici, cioè 23 centimetri, quindi rendi conto, non sono 23 pollici, sono 23 centimetri.
Io avrei perso la vista completamente.
Vabbè, ti mettevi attaccato così e guardavi.
Appunto, avrei perso la vista. Direttamente proprio. Insomma,
le grandi emozioni. E cosa stanno giocando? Una roba tipo Pong, ovviamente. Stanno giocando una roba tipo Pong. Lo sapevamo che giocavano una roba tipo Pong, perché...
Allora esisteva solo Pong.
Cos'è esce quest'anno? C'è un'altra variante di Pong. Oh, lo devo prendere, bellissimo, Pong.
Esatto.
Era l'unico videogioco secondo molti, non conoscevano
gli altri. Amo il mega giocone di Pong.
Sì. Attenzione, pare che in Brasile abbia avuto un successone, l'hanno usata alle grandi feste, al Carnevale del Rio.
Tra una pistolettata e l'altra c'era pure tempo di giocare a qualcosa.
Sì, in Giappone pure costava, pure in Giappone l'ha venduto, quindi insomma, non male, devo dire, la Magnavox Odyssey era buona. Aveva era un gioco chiamato Quest for the Ring, ispirato a Dungeons and Dragons, renditi conto, leggendario Dungeons and Dragons, e una storia simile a quella del Signore degli Anelli. E si chiamava Quest per gli Anelli, quindi pensate alla Quest per gli Anelli. Cioè, non so se cogli la citazione.
Sì, l'ho colta. Non volevo dire niente, ma l'ho colta.
Sì. Ovviamente salutiamo Tolkien, non penso l'abbiano pagato, però devo ammettere che almeno a livello di menu è figo, di menu è figo. Ovviamente
basta,
c'è
il grado. Solo di menu.
Il menu è figo. Vabbè, il resto farà schifo, ma guarda che bello. Dimmi se non è.
Infatti a livello di menu di cose non è mica male a vedere, però poi temo che
poi vedi che il gioco è così, Monster, The Dragon, The Nightmare, bah, non si capisce, però non è neanche così brutto, considerato proprio un gioco storico dell'epoca. Guarda, perfino la mappa, rendi conto, la mappa collezionabile, che bella. Cioè, pensa a te, porti a casa e ti trovi la mappa, ma ti rendi conto che...
Però...
collezionismo puro. Guarda qua, addirittura il set di carte, cos'è? Il set di carte, il manuale, quanta roba. Il primo videogioco di ruolo, praticamente. Oh, questo qui, il gioco... Ma che bello, hai visto che gioco?
Guarda che bello. Bello, però...
Mamma mia, che gioco di ruolo pazzesco.
Az! D&D scansa di proprio, eh?
Sì, c'è pure il drago, c'è pure il drago. Ovviamente preferisco giocare a Baldur's Gate, ma sono favorito da Baldur's Gate, molto più recente.
Ma è di un blu, fastidiosissimo, tra l'altro. Di un blu è veramente da perderci sì, su siero sì. La vista. Io scherzavo prima, ma è un blu agli occhi fastidioso comunque, eh?
Sì, sì, abbastanza. Comunque anche qui c'era una porting di Breakout, Atari Adventure, mica male. Mm-hmm. Quindi anche l'Atari vendeva anche qua, perché non perché vendere solo... No, scusate, mi ho sbagliato. No, ah. L'Atari 2600. No, infatti però c'era comunque qualcosa che aveva a che fare con l'Atari. Ce n'era di roba... L'Atari aveva comunque una sorta di collaborazione. Non erano proprio... Erano rivali, ma si sopportavano. Non era quella roba clamorosa, quindi veramente ci poteva stare... E niente, è una console che ha avuto un successo all'epoca, fine anni 70, e poi anche ha avuto un altro successo in Brasile, inizio anni 80. E poi abbiamo l'Intellivision, che è della Mattel. La Mattel è la casa di videogiochi, la casa di giochi, proprio di giocattoli, la Mattel.
Sì, conosci, no? Sì. C'è stato un boom per la vendita di occhiali, sì sì, è ovvio, per certi giochi sì, per forza.
Sì, ma anche in sala giochi li vedevi con questi occhiali super spessi, incredibili veramente. E attenzione, l'Intellivision nell'IGN è la che è stata 14ª miglior console di sempre, quindi renditi conto. Andiamo a vedere com'è fatta questa Intellivision. Si può mangiare? Dici?
Ma
com'è? Sembra una barretta di cioccolato.
Però. Sì, ha una vaga forma che può ricordare quella.
Abbiamo ovviamente la pass per inserire il PIN, quello, come vedete qui a sinistra abbiamo un codici numerici super speciali. Cioè, pensa a te, quindi era pure numerico. E beh, comunque il famoso Intellivision della Mattel, seconda generazione, creata nel 1979. E questo è venduto...
È di legno anche quello, è di legno.
Quindi. Ovviamente, di legno, durissima. Ok. Praticamente l'Intellivision ha avuto un successone, è piaciuta tanto, anche vedo che in Francia è uscita nell'82, in Germania nell'82, speriamo che in Italia sia uscita nell'82 anche quella, perché non è uscita dopo. Il Brasile è sempre nell'83, tutto
nell'83. Ah, ma il Brasile è sempre tra le prime.
Ma perché poi facciamo la festa a Rio con le console.
Dici la festa là, sì, può essere. Può essere.
E sto guardando le specs, non è per niente male. Online service, non sto scherzando. C'era pure un modo per scaricare DLC. È incredibile.
DLC.
C'era il DLC. C'erano le estensioni dei giochi, c'era già, incredibile. Pensate voi, Play Cable, servizi online, non ho parole, ragazzi. C'era già... E il gioco più venduto era Las Vegas Poker e Blackjack. Seguito da Major League Baseball. Io voglio proprio vederlo, Major League Baseball per il televisore. Vediamo un po' com'è. Stiamo cercando, perché ovviamente sarà un gioco incredibile.
Sarà una roba incredibile.
Ovviamente ci emozioneremo fra un po'. No, ma all'epoca veramente è una console adorata. Ai tempi veramente effetti nostalgia al massimo. Guarda, ma che carino! Si vedono le figure sullo schermo. Questo qui è il box completo. Infatti c'è anche il logo ufficiale della Major League Baseball. Wow!
Quella, vedi, è anche una copertina però fatta bene. Però vedi, ma c'era già una sponsorizzazione. Il gioco purtroppo non credo che esista un campo del genere, però.
Sembra un tracciato di Mario Kart.
Sì, no, infatti sembra la Terra vista dallo spazio, con delle scritte, una blu, una rossa. Anche qui siamo su un caso di perdita di vista, perché...
Siamo su un caso di perdita di vista, sono d'accordo, anche qua. E ovviamente il prezzo era quello giusto, ok? Il prezzo è giusto, il prezzo era l'equivalente a... Non so, comunque devo vedere un attimo, ma l'equivalente di 700, no, di $940. Un rene, dai, Clau, un rene, dai.
Porca.
Un rene.
Spero non mio, nel caso.
Sì. E la cosa bella è che aveva una compatibilità con i giochi dell'Atari 2600 attraverso un modulo intercambiabile. Renditi conto, gli pliavano pure i giochi dell'Atari. Mamma mia, che spettacolo. Aveva una tastiera come accessorio, ma è stata cancellata, quindi non l'hanno poi fatta la tastiera. E aveva il sintetizzatore musicale, se volevi creare musica. Pensate che figo, già, creare musica, fare il DJ su Intellivision. Ah, sono un DJ dell'Intellivision.
Uguale.
Pazzesco. però aveva 16 colori le palette, che comunque, ovvero gli sprite, erano fatti bene. Potevi tenerne fino a 8 sprite sul schermo, quindi ci stavano un po' di giocatori di baseball, dai, diciamola così. Poi ovviamente il loro gioco di punte era un gioco di carte, quindi ci può stare.
Pesa.
Non sono estremamente impossibili. Poi leggo solo per curiosità, solamente per curiosità, l'Emerson Arcadia 2101, dell'Emerson Radio Corporation, questa proprio la possiamo saltare oltre, uscito nell'82-83, il ColecoVision, che è leggendario ColecoVision, uscito nell'82, e con dentro Donkey Kong, da non confondere con quelli moderni, ma era il Donkey Kong originale della Nintendo. Poi abbiamo Atari 5200, che è un seguito della vecchia Atari, che però non ha avuto successo, non se l'è fidato nessuno nell'82. Purtroppo l'Atari... è successa una cosa brutta nell'82, che fra un po' vi racconterò, racconteremo ovviamente. E la Vectrex, questo qui devo farti vedere perché mi fa ridere, mi sembra, non lo so, la descriverai tu cos'è sta cosa, io lo chiamo...
Vediamo. Bugno,
però puoi chiamarlo come vuoi, eccolo qua, sei pronto?
Arrivo. Vai. Vediamo subito, così lo descriviamo per chi ci ascolterà in FI3. Oddio, è uno schermo verticale, con un controller con 5, con 4 tastini piccoli e una... Cos'è? Una barretta? Cos'è?
Una barretta, piccolina però, che non ci uscivi neanche, se hai le dita lunghe non ci sta.
Sì, ma è piccolissimo, cioè questo è ancora più piccolo degli altri schermi, roba da matti.
Sì, grafica vettoriale con uno schermo creato dentro, in pratica ti pigliavi anche lo schermo dentro, era geniale sta cosa lo schermo, e aveva dentro anche la light pen, ovvero il pennino stile DS,
altro che pennino ci vuole,
3D immagine, e lo CPU era della Motorola, attenzione, 1,5 mega della Motorola, incredibile,
sì, della Motorola. Motorola,
la Motorola prima dei cellulari ha fatto queste cose. E niente, ha avuto un successo. Diciamo che la generazione è stata vinta dall'Atari 2600 con 30 milioni di vendite, ovviamente. L'Intellivision al secondo posto con 3 milioni, quindi 10 volte meno, pensa, di quanto ha venduto l'Atari. Terzo posto per ColecoVision 2 milioni e Magnavox Odyssey 2 per 2 milioni. Poi abbiamo l'Atari 5002 che ha venduto un solo milione rispetto ai 30 della precedente, il Fairchild 350.000, il Bally, l'Emerson e il Vectrex, non si sanno le cifre e probabilmente non vogliono farcele sapere perché non è stato un grande successo. Ma andiamo a vedere cosa è successo, cosa ha creato questo disastro, perché i videogiochi hanno avuto una crisi, cosa è successo? È successo che è uscito E.T.
Uno dei giochi più brutti che abbia mai visto, se no uno veramente tra i primi 5 più brutti.
Sì, è un prodotto da Steven Spielberg, è un film, così è il film ovviamente.
Il film è brutto, è brutto quasi come il gioco, è orfeno, sì, anche il film.
Ha delle scene iconiche.
Ma vabbè, ha delle scene iconiche, ma è brutto, dai, ma come si fa a mettere questo alieno che nessuno vede?
Questa roba qua, vai, la gente in nero, la gente Smith, che insegue
e poi questo aveva pure dei bug belli grossi, questo, perché mi ricordo che se cadevi in certe buche eri fregato, non potevi più.
Sì, assolutamente vera sta cosa. Devo dire che il problema del gioco è che praticamente hanno fatto un sacco di cartucce nell'82, doveva essere un gioco pazzesco. Si sa che Spielberg lo vide e disse, sto gioco mi piace. Spielberg, mi sta piacendo, è ancora in produzione.
Può sbagliare anche Spielberg, non è che Spielberg...
No, ma non l'ha fatto lui. Ma il creatore, che Howard Scott Warshaw, è un genio. Ha fatto Yars Revenge, un bellissimo gioco, ha fatto i Riders of the Lost Ark, un gioco ispirato a Indiana Jones, sono giochi belli.
Era meglio il baseball, ci dico, bene, effetto.
Era meglio il baseball, sì, era meglio il baseball, non ci sono dubbi su quello, però ti devo dire che purtroppo E.T. è un disastro, e c'era la leggenda delle console, delle cartucce seppellite nel Nuovo Messico, e dissero è un fake, una fake news, è andato per tanti anni che è una fake news, e... c'erano veramente, l'hanno seppellita sul serio, nella discarica di Alamogordo, e abbiamo perfino un'immagine incredibile, leggendaria di questa discarica, di quando vanno a scoprire i videogiochi dentro la discarica nel 2014, li hanno trovati, guarda le cartucce, non c'era
guarda quante, detto, ma allora, ma, è vero, ma che cavolo è, ma quelli non sapevano neanche dove stavano indicati, quelli, dai.
Sapevano pure dove erano, sapevano pure il punto preciso, hanno scavato lì, li hanno trovati
a caso, mica, io no, non trovo detto, niente,
qualcuno
gli io non
detto,
trovo una mazza, io
ha detto dove trovarle, ma non ricordo, le abbiamo seppellite lì nel deserto, disastro,
io non trovo niente, pensa un po',
e pensate,
mai trovato quando... niente, anche quando scavavo. Mai,
te troverai il gioco e te troverai sicuramente, se scavi sotto casa trovi sicuramente Superman 64.
Oh, che schifo, spero di no.
Comunque sia, è un disastro, perché praticamente l'Atari è andata, non dico in fallimento, ma quasi, è stata venduta, ha fatto un giro assurdo, ha avuto una perdita di marketing. E comunque fino al 2014 la smentivano, dicevano che non era possibile che sta cosa. Lo stesso autore di E.T. aveva detto che è impossibile sta una cosa del genere, non ha senso, non può essere.
È impossibile.
E l'hanno fatto. L'hanno fatta assolutamente incredibile sta cosa. E alla fine l'hanno trovata sul serio, hanno trovato anche Centipede, hanno trovato Star Raiders, Raider of the Lost Ark, che è lo stesso gioco creato dallo stesso creatore di E.T., incredibilmente. E niente, alla fine è stato proprio un disastro per Atari. Pensate come ha fatto danni, e viene considerato il peggiore videogioco di tutti i tempi. Nella classifica dei 20 videogiochi ha ottenuto il primo posto, punteggio di 0 su 5. E anche su PC World E.T. è il peggior videogioco di tutti i tempi. Mamma mia. E dicono che secondo alcuni E.T. è così brutto che la parte migliore è la schermata iniziale, che fa schifo. Schifo comunque, no.
Ma no. Perché te l'ho detto, oltretutto ha anche dei bug colossali, cioè non è che dici vabbè ci può stare, ma ha anche dei bug
Centipede
allucinante.
Ah, che bello, no, vabbè. Atari distrutto, cioè, E.T. distrutto, Atari 2600, che poi Centipede è anche un bel gioco, solo che veramente ormai hanno smesso di vendere. Trovo un codice V-Buck di Fortnite, quello classico emozionerebbe secondo me, con il codice si può fare
una roba. Allora guarda, preferisco giocare E.T. allora.
Sì, infatti, poi comunque c'è da dire che fa morire da ridere sta cosa, cioè ha avuto, non so, un fallimento clamoroso. Dicono che appunto c'erano tantissimi giochi, ma ci sono giochi ancora peggiori come karate è considerato perfino un gioco peggiore, ma non il karate quello bello, il gioco storico di karate, ma un karate dell'Atari veramente brutto.
Andiamo ma forse mia... ho capito forse qual è.
No, quello che pensi tu, mi sa che il karate è bello, era molto più bello quello con la musichetta, era molto
no,
bello.
No, non lo quello. So, ho visto delle immagini, non l'ho giocato, non ti saprei dire.
No, quello là era bello, quello trasformare. Questo qui è un cesso clamoroso, mi spiace dirlo, ma veramente, cos'è sta roba? Descrivicelo, Cla.
Ma cosa? Oddio, ma sono... sembrano... degli ominidi, però uno viola e uno verde, non si capisce bene se sono degli esseri umani, e non mi sembra stanno facendo karate, mi sembra che stanno facendo un ballo.
È un po' come c'è scritto in chat privata, Cla.
Sì, ah, vado subito. No, non sono quelli, no.
Questo qui è il famoso karate che dicono che probabilmente era perfino peggio di E.T. Però la copertina dice, beh, bello, Frog Game, guarda lo Ryu che fa le mosse.
La copertina non c'entra nulla, penso, perché io non ho visto nulla del genere, non ho visto niente di tutto questo. Cioè, o sono io che è, ma io non ho visto niente.
C'è stato poi un gioco di karate che veramente è un capolavoro assoluto, magari poi ne parleremo.
Io non ho visto nulla di questo, quindi non so... bella la copertina, ma purtroppo non ho visto nulla di
sì, comunque il programmatore continua a sostenere che secondo lui ha creato un buon gioco, e poi così male.
Ah, sostiene che T è per l'Atari un bel gioco. Ah, ok.
Detto che è un buon gioco, no, bello no, buono, è stato buono.
Ah, ma lo sostiene lui però.
Sì.
Ah, vabbè, lui.
Quindi siamo arrivati con molta allegria dal boom delle sale giochi con Pac-Man, Centipede.
Hai chiuso con una tragedia.
Una tragedia. Quando la parola videogioco non doveva più essere nominata, non dovevi più dirla parola videogioco. C'era Nintendo all'epoca che stava iniziando a creare un suo sistema e era già successo con i cabinati, appunto con Donkey Kong, ma hanno detto, se diciamo la parola videogioco, facciamo una brutta fine, facciamo una fine orrenda.
Sì.
E invece hanno detto, oh, creiamo, noi facciamo il video, noi facciamo Nintendo, no, videogioco, che schifo, non diciamo mai più la parola videogioco, non diciamo mai più. E quindi siamo arrivati alla grande crisi, e mi dispiace perché l'Atari ha trascinato il mercato per tanti anni, ha trascinato il mercato per tanti anni, ha fatto tante buone cose, poi uno, Atari è stata quella che ha capito che i videogiochi potevano portare soldi e diventare un fattore commerciale, due, ha portato delle sale giochi dei grandi successi, tre, gli va di sfiga che per un solo gioco deve crollare il mercato, è un disastro.
Probabilmente, vabbè, non hanno calcolato bene, probabilmente. Si sono adagiati, è successo quello.
Sì, sì, purtroppo succede.
Però ora l'Atari è spuntata fuori di nuovo, perché ho visto, no? Ogni tanto vedo Atari...
Atari qualcosa fa, poi potrebbe, se non sbaglio, esiste anche il mini Atari, credo.
Sì, sì, esatto, che hanno venduto poco tempo fa il mini Atari, quindi effettivamente esiste ancora, cioè esiste,
Sì.
Non è proprio morta.
Diciamoci la verità, li troviamo online, i giochi Atari, li troviamo online, o su cellulari, versioni, sono stati talmente storici che
Space Invaders, sì, poi non so.
Sì, infatti.
Poi non so.
Space Invaders, beh, ma non solo quello. Ed ecco qua, io prima di chiudere avrei ancora da farvi vedere Centipede. Sì. Centipede, che è un altro gioco che ai tempi su arcade la gente impazziva, ci perdeva soldi. Io ci spago zero. Veramente zero. Oh, come si gioca?
Cos'è sta roba?
Centipede. Non so come si gioca. Devo sparare al centipede. Devo togliere il volume. Spero che voi non sentivate il volume, perché era veramente terribile. Ok. Devi sparare al centipede. Mille piedi.
Mamma mia, che disastro.
No, cosa ho fatto? Ho messo pausa. Oh, mi ha mangiato il ragno. Sti ragni.
Che disastro, ma che gioco è?
Non sono bravo a giocare. Centipede, andava di moda sale giochi. So che piaceva molto alle ragazze perché era molto colorato e quindi andava di moda.
Perché era lungo? Ma perché era lungo?
Sì, diventava sempre più lungo.
Appunto. Si può solo
immaginare. Che partiva normale, ma poi le dimensioni
poi dicevi diventava più grosso, diciamo.
Sì, esatto. Era lo scopo del gioco, ovviamente. Deve vedere, non ci abbiamo speso un soldo. Però poi ce lo stiamo giocando lo stesso e come vedete non è facile, non è per niente facile. Mm. Beh, insomma, un classico dei classici.
Bellissimo.
Va bene, visto che siamo in chiusura, Cla, hai ancora qualcosa da aggiungere?
Ma dai, anche oggi è andata. Ci vuoi ricordare l'argomento della prossima volta?
L'argomento di questo lunedì, quindi, di questa settimana. Bene, lunedì sarà una giornata speciale perché portiamo un argomento piuttosto affascinante, secondo me anche accattivante, che è l'evoluzione dell'umanità secondo la scienza, parte 4. Vedremo altre invenzioni che ci saranno nei prossimi anni, non sarà solo spazio, ma ci saranno anche cose mediche, e possiamo vedere appunto come sta procedendo, e sarà fighissimo, perché secondo me è uno di quegli argomenti veramente belli. Va bene.
Benissimo, ragazzi, vediamo appuntamento sui nostri social, e la prossima volta, che quindi è lunedì, alle ore 20:30, ragazzi. Ora facciamo un bel raidino, eh? Grazie ancora per essere passati. Ciao.
Ciao.
Ora 10 secondi.